mamma mia la monnezza che ho fatto.
Ciao a tutte e tutti e tutto, benvenuti, benvenute e benvenuto nella prima puntata di Spoiler, un podcast poco serio sulle serie scritto, diretto e interpretato da me medesima, con nessuna capacità, tra l'altro, di scrivere, dirigere o interpretare alcunché. Parleremo lungo questo podcast di 10 diverse serie TV, una per puntata, e con la scusa della serie TV cercheremo di parlare anche di tutt'altro. In poche parole, mi serviva la possibilità di blaterare come faccio sempre, però con un microfono davanti, perché lusinga il mio ego di base. Per questa prima puntata, comunque, ho deciso di parlare, sempre per quella questione lì dell'ego, ecco, della mia serie TV preferita, ovvero il Doctor Who. E per riuscire a parlarne nel modo migliore possibile, ho chiesto un aiuto a quella che, insieme a me, è la più grande fissona di Doctor Who che io abbia mai conosciuto, ovvero la mia meravigliosa coinquilina Anna.
Buon salve a tutti, sono Anna e sono qui per parlarvi in modo poco serio del Doctor Who.
Allora, qui, ragazzi, si sta parlando di una delle serie TV più longeve in circolazione, perché la prima puntata è andata in onda negli anni 60 e le riprese, tra l'altro, sono ancora in corso. Lo scopo iniziale della serie può essere comparabile più o meno all'utilità che aveva il carosello per noi negli anni 60, quindi parliamo di micro puntate da 20 minuti che andavano in onda tutte le sere all'ora di cena. Erano autoconclusive con uno scopo educativo, quindi insomma una roba da far vedere ai bambini per insegnargli, non so, che la guerra è brutta, il furto è sbagliato e le donne sono esseri inferiori, insomma le cose degli anni 60, magari fossero degli anni 60, ecco. Poi però fortunatamente la struttura della serie è andata evolvendosi sempre di più, arrivando poi a puntate lunghe una quarantacinquina di minuti più o meno, che invece hanno lo scopo di farti piangere e basta. A fine degli anni 80 la serie arriva ad uno stop per poi ripartire ad inizio anni 2000 ed è proprio su questa seconda parte della serie che ci concentreremo stasera o qualsiasi momento del giorno sia quello in cui ci state ascoltando. Cercheremo di farlo nel modo meno caotico possibile, ma prima di iniziare credo sia arrivato il momento di ascoltarci un estratto di quel capolavoro senza tempo che è la sigla, che è composta da Murray Gold per la BBC, che ci ha chiaramente mischiato dentro un qualche tipo di droga che stimola i recettori della felicità, ma ascoltiamola insieme.
Ma adesso partiamo subito con la prima stagione di Doctor Who, che segue le avventure del nono dottore e della sua compagna umana Rose Tyler. Ma chi è il dottore? Il dottore fa parte di una razza aliena, chiamata i Signori del Tempo, che hanno la capacità di viaggiare nel tempo e nello spazio attraverso macchine del tempo, in questo caso una cabina telefonica blu. Sono originari del pianeta Gallifrey e sono in grado di rigenerarsi per ben 12 volte, cambiando aspetto e personalità. Il dottore è l'ultimo rimasto della sua specie, a causa di una guerra del tempo avvenuta tra Signori del Tempo e Dalek. I Dalek sono i nemici numero uno e più ricorrenti all'interno di tutta la serie. Si tratta di creature extraterrestri, modificate, contenute all'interno di corazze metalliche. Sono privi di empatia e desiderano solo la distruzione delle razze non Dalek. La loro parola distintiva è exterminate. Ma dopo un po' di infarinatura generale, passiamo finalmente alle avventure del dottore e di Rose, introdotto in un primo episodio alquanto trash, ma che comunque ti fa già un po' affezionare alla serie. Esplorando l'universo, affrontano avventure che mettono in discussione concetti fondamentali come l'identità, il bene e il male. Il dottore stesso incarna una figura complessa che ci fa riflettere sulla natura dell'esistenza e delle scelte che noi effettuiamo e di come queste possano avere un impatto duraturo sull'universo. Ci sono inoltre degli episodi chiave che, oltre ad essere dei mini capolavori a mio parere, impattano in modo non indifferente la psiche umana. In ben 2-3 episodi della prima stagione, il dottore Rose viaggiano fino al 200.000 d.C. e scoprono una società controllata da un'entità malvagia, che manipola la verità e limita la libertà di espressione, rappresentando così in modo distopico la nostra società ipermediatizzata. In The Empty Child e In The Doctor Dances, episodi ambientati durante la Seconda Guerra Mondiale, viene presentata una Londra bombardata e un'atmosfera di paura e disperazione comunicata tramite una visione distopica degli effetti delle guerre e delle conseguenze degli esperimenti scientifici. Si vedono infatti queste persone che al posto del viso hanno una maschera antigas e sono alla disperata ricerca della loro mamma. La serie si conclude con la rigenerazione del nono dottore, ma prima di passare al decimo vi faremo ascoltare un capolavoro della musica pop, tratto dal secondo episodio della serie, dove questa canzone è portata sino alla fine del pianeta Terra, rappresentando così la fine del pianeta natale dell'umanità.
Baby, can't you see?
Ci ringrazierete più tardi per avervi fatto sentire codesta opera d'arte. Ma ora torniamo a noi. Con l'inizio della seconda stagione abbiamo l'entrata del decimo dottore, nonché il mio dottore preferito, interpretato dall'unico e mitico David Tennant, non si sa, che ci accompagnerà sino alla quarta stagione. La sua interpretazione si può dire abbia apportato profondità e complessità al personaggio attraverso una serie di avventure coinvolgenti e da far piangere il cuore. Sappiate che d'ora in poi lo chiamerò o Decimo o David, e no, non perché siamo intimi, ma perché non ho idea di come si pronunci il suo cognome. La stagione inizia con un dottore che deve prendere coscienza di sé a causa della rigenerazione che ancora lo sta debilitando e una Rose Tyler ancora traumatizzata dal cambio look. L'entrata del nuovo dottore vede un signore del tempo più giocoso, allegro e grande amante della razza umana. In questa nuova stagione ogni episodio porta tematiche sociali di cui poter parlare, come la problematica del diverso e della solitudine nell'episodio La disegnatrice, dove una bambina stupenda e un esserino alieno scoprono quanto tutti noi alla fin fine siamo uguali di fronte a un vasto universo. Voliamo poi nell'epoca vittoriana, alla corte di Versailles, dove a farci compagnia ci saranno la regina Vittoria e Madame de Pompadour, in due episodi che tra lupi mannari e inquietante macchine umane con la faccia da orologio ci faranno fare un grandioso salto nel passato. A farci compagnia inoltre ci sono anche due bellissimi episodi che ci portano dritti dritti nelle fauci del diavolo. Nella seconda stagione la trama trasversale è la conquista da parte dei Cybermen della Terra parallela, che sfocerà nel finale di stagione dove i Cybermen, queste macchine praticamente, ossia esseri umani trasformati in macchine prive di emozioni, riusciranno a entrare nella nostra dimensione. E qui, signori e signori, salutiamo la nostra Rose. In quest'ultimo episodio la breccia che si è creata tra i due mondi paralleli sta facendo collassare tutti gli universi, almeno questi due universi. Alla fine della battaglia, quando la breccia sta per chiudersi, Rose finisce nell'altro universo, rimanendoci eternamente bloccata. Il dottore la saluterà bruciando una stella, ma non riuscirà a confessarle i suoi veri sentimenti. Si conclude così la seconda stagione tra sconforto e singhiozzi e traumi, molti traumi. Prima dell'inizio della terza stagione, veniamo deliziati da uno speciale di Natale in cui facciamo la conoscenza della futura compagna del dottore, la mitica e unica Donna Noble. Ma proseguiamo, iniziamo subito con la terza stagione. Abbiamo un dottore triste, che ha perso Rose ma che si imbarca subito in nuove avventure con Martha Jones, la nuova companion, una giovane studentessa di medicina. Il nuovo duo affronterà avventure nell'Inghilterra e nella New York del passato, incontrando Shakespeare e lavorando a stretto contatto con esso, viaggiando sulla Luna e su galassie lontane. E rivedremo poi la nostra faccia di boy, ossia il capitano Jack. Ma se si parla della terza stagione di Doctor Who, non si possono non citare alcuni dei cattivi più iconici della serie. I primi sono una novità, ideati da Stephen Moffat, sono gli angeli piangenti, dei killer silenziosi che assumono la forma di una statua di pietra e, se guardati da un altro essere vivente e se ti toccano ti catapultano nel passato, sottraendoti gli anni di vita che avresti potuto vivere. PS, se vedete in giro una statua a forma di angelo non chiudete gli occhi, mi raccomando. Il secondo cattivo invece non è altro che una delle nemesi per antonomasia del signore del tempo, ossia il maestro, genialità mischiata a follia, nemico e vecchio amico del dottore. Nelle tre puntate finali della serie in cui vediamo il maestro nella sua forma migliore. Sostanzialmente in utopia, nel futuro, Martha fa sì che il protagonista, il quale continuava a sentire dei suoni nella testa come di quattro colpi, ricordi di essere un signore del tempo. Egli poi fugge e si ambienta ringiovanito nell'epoca di Martha, come primo ministro di nome Saxton, imprigionando e invecchiando il dottore, che però sussurra qualcosa nell'orecchio a Martha. Quest'ultima va in missione per un anno, per conto del dottore, mentre la popolazione viene decimata e vive nel terrore, e riesce a fare in modo che egli venga liberato. La serie, purtroppo, finisce con la morte del maestro tra le braccia del dottore, che ne esce completamente devastato. Ma cosa ci insegna la terza stagione di Doctor Who? Intanto parliamo di amicizia e fiducia. Il legame tra il dottore e i suoi compagni, così come tra i compagni stessi, evidenziano l'importanza dell'amicizia e della lealtà nelle situazioni difficili. Nel corso degli episodi il legame tra il dottore e Martha, inizialmente segnato dalla mancanza di Rose, diventa più profondo e ricco di fiducia. Parliamo di empatia e compassione. La più grande prova di ciò c'è data dal finale di stagione, quando il dottore tenta di salvare il maestro nonostante tutto. Accettazione delle differenze. Gli episodi spesso presentano personaggi provenienti da mondi e culture diverse, incoraggiando l'accettazione delle differenze e la comprensione tra individui diversi. Inoltre, il dottor Who ci tiene sempre a ricordarci quanto siano importanti le azioni e di come queste possano influire sulle persone intorno a noi e sul futuro che creiamo. Ma ho quasi finito di stressarvi, giuro. Ci siamo quasi. Eccoci qui alla quarta e ultima stagione che vede il nostro David come il decimo dottore. Qui il dottore incontra una nuova compagna di viaggio, Donna Noble. A differenza delle altre compagne, Donna non sviluppa una relazione romantica con il dottore, ma piuttosto una profonda amicizia e rispetto reciproco. Donna è una donna, quante ripetizioni, forte, intelligente e determinata, con un grande senso dell'umorismo, che vi divertirà davvero un sacco durante la serie. Uno dei momenti più significativi nella storia di Donna è il suo ruolo chiave nell'affrontare la minaccia dei signori del tempo corrotti e nel salvare l'intero universo. Nonostante le conseguenze personali di questa esperienza, Donna dimostra una straordinaria forza interiore e determinazione nel fare la cosa giusta. La stagione parte con un primo episodio davvero carino, dove vediamo questi mini adipe bambini camminare per le strade di Londra e dove viene introdotta appunto la nuova companion. Ma dopo la nostra più che corretta dose di trash, che sembra perseguitare ogni primo episodio di Doctor Who, si parte, e tenetevi forte perché in questa quarta stagione ci sono delle vere e proprie chicche, che ora vi riporterò brevemente, perché diciamocelo, chi sono io per privarvi di ciò? Ci catapultiamo in un secondo episodio che ci fa subito da spoiler. Perché? Perché il nostro commerciante di Pompei altro non è che il dodicesimo dottore. Un altro episodio veramente stupendo, che ho amato tantissimo, è la canzone degli Odd. Un episodio ricco di emozioni, dove incontriamo questa razza pacifica, gli Odd, che vengono venduti come schiavi e maltrattati. Donna e il dottore si daranno da fare per renderli finalmente liberi e loro, con la letterale, riappropriazione della loro parola, comunicheranno tra loro intonando un inno alla libertà. E devo spiegarvi davvero cosa ci vuole insegnare Doctor Who con questa storia? Segregazione, razzismo, schiavismo, vi suonano familiari questi temi? Dovrebbero, perché alcuni di essi sono dannatamente attuali. Settimo episodio, Agatha Christie. Ma che altro dovrei aggiungere? È già fantastico così. Una vespa aliena, una sparizione misteriosa e un romanzo da scrivere. Agatha Christie aiuta il dottore Donna a risolvere il caso dell'alieno figlio vespiforme. Un episodio meraviglioso. Ottavo episodio, Le ombre assassine. Gente, qui in modo molto delicato, intelligente, strepitoso, facciamo la conoscenza di un nuovo personaggio che ci accompagnerà negli episodi futuri. Riversong, ricordatevi bene questo nome, perché appunto Bea avrà modo di parlarvene in modo molto più approfondito. Ma cosa accade? Il dottore e Donna finiscono su questo pianeta che è composto da una gigantesca e bellissima biblioteca. Questa biblioteca è stata creata tagliando tutti gli alberi del pianeta, portando così all'espansione di questa specie animale, i Vashtan e Rada, che si nutrono di base delle persone. Le persone presenti nel pianeta sono state salvate all'interno di un computer, nella biblioteca. Il dottore e Donna incontrano in questa biblioteca, appena arrivati, un gruppo di archeologi guidati da Riversong. Insieme a loro affrontano diverse peripezie, riescono a salvare tutte le persone morte nel computer della biblioteca. Ma sorge un problema. All'interno di questo computer si è attivato un virus che rischia di far morire tutte le persone letteralmente salvate. Per risolvere la situazione il dottore decide di sacrificarsi, ma prontamente River prende subito il suo posto e muore, ma rimane salvata all'interno del computer. Non approfondisco più di così River, perché davvero avrete modo di parlarne ampiamente. Ma l'inizio della fine l'abbiamo con l'undicesimo episodio, dove Donna stravolge completamente il destino dell'umanità con le sue scelte. Il mondo come lo conosciamo cambia, il dottore è morto e la Terra è in balia dei Dalek, come sempre, e del terrore. Ma a salvare la situazione arriva Rose Tyler, eh sì, perché la breccia tra i due mondi si era aperta a causa di questo grande potere di Donna. Non entro troppo nello specifico, perché il tempo stringe e Doctor Who è infinitamente lungo. Rose fa rinsavire Donna, recuperano il dottore, che però viene colpito da un Dalek, che fa partire così la rigenerazione, o meglio, la prima rigenerazione del decimo. Il dottore non si rigenera, o meglio, si rigenera, ma riesce a mantenere il suo aspetto grazie a una vecchia mano mozzata. Lunga storia. Donna, però, tocca la mano mozzata del dottore, che va a generare un altro dottore, ma umano, e che porterà Donna a diventare per metà signore del tempo. Riusciranno a salvare la Terra e gli altri pianeti dai Dalek, ma a delle condizioni non indifferenti. Rose saluta il dottore definitivamente, rimanendo però nell'altro universo con l'altro dottore, quello umano. La storia d'amore ha un lieto fine, più o meno. Il dottore, quello vero, sconsolato, riprende il proprio viaggio. Donna, però, a causa di ciò che è diventato, ossia metà signore del tempo, rischia di morire. L'unico modo per salvarla è quello di cancellarle la memoria. Il dottore, quindi, cancella i suoi ricordi e se ne va, ancora più triste di prima, e solo con i suoi pensieri. E adesso la vera fine e la vera rigenerazione con i 4 speciali di fine stagione. Nei primi 2 vediamo il dottore in preda ai deliri di onnipotenza, dove afferma di essere superiore persino alle leggi del tempo. È un dottore devastato, solo che non accetta la morte, la perdita, il lutto per tutto ciò che ha perso, che improvvisamente ha smesso di essere reale per lui, ma che invece continua ad andare avanti senza di lui. Affronta la sua fine durante gli ultimi 2 eventi speciali intitolati The End of Time. Durante questi episodi si trova di fronte alla prospettiva della sua rigenerazione imminente e deve affrontare il ritorno del suo acerrimo nemico, il maestro. Nel culmine dell'episodio, il dottore e il maestro si trovano coinvolti in una battaglia epica che mette in pericolo l'intero universo. Il maestro, impazzito, minaccia di distruggere l'universo stesso, portando il dottore a intraprendere un'ultima missione per fermarlo e per fermare i corrotti signori del tempo, richiamati dal loro loop spazio-temporale in cui erano bloccati. Alla fine, il maestro viene sconfitto, ma il prezzo da pagare è alto. La profezia del busserà 4 volte si realizzerà e il dottore si sacrificherà per salvare un caro amico, che io non ho citato, ma che è un gran bel personaggio all'interno della serie, che amiamo tutti, nessuno può non amare questo personaggio. Ma riprendiamo, nel suo momento finale il dottore passa attraverso una serie di addii commoventi, viaggiando dietro nel tempo per rivedere amici, persone che ha incontrato, persone a cui vuole bene. Infine giunge il momento della rigenerazione, che vede il nostro amato Decimo lasciarci con un I don't want to go. E nulla ragazzi, qui fiumi di lacrime e siamo un grande inchino per la meravigliosa interpretazione di David Tennant. Cosa posso dire? Il Decimo dottore è il mio dottore preferito. È quello che amo di lui è la sua vivacità, il suo immenso amore per il diverso, l'umanità straziante che lo porta a sentirsi il centro dell'universo, ma allo stesso tempo a considerarsi l'essere meno degno d'amore in tutto lo spazio e il tempo. È un po' me, ma è anche un po' te che ascolti, e anche un po' tutti noi. E che dire, gente? Spero di essermela cavata almeno da 6, abbiate pietà di me. E prima di lasciarvi alla magnifica Bea, ecco a voi un altro brano per deliziare le vostre orecchie pazienti, Starman di David Bowie. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, not a soul he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it, let all the children do get. Locked up in time.
Mi sento di prendere il testimone dalla meravigliosa Anna per parlarvi dell'undicesimo dottore. Prima di tutto perché senza ombra di dubbio è il mio dottore preferito. E perché è il mio dottore preferito? Beh, partiamo dal presupposto che gli dà il volto Matt Smith, che insomma, ecco, non mi giudicate, ma c'ha quel fascino rettiliano dell'uomo medio inglese che comunque fa un certo effetto. Però, oggettificazioni a parte, c'è anche da dire che, a mio parere, la profonda umanità che Matt Smith è stato in grado di donare al personaggio non gliel'ha donata mai nessuno in 60 anni di serie TV. Ora, contemporaneamente all'avvento di Matt Smith come undicesimo dottore, poi abbiamo anche l'avvento di Stephen Moffat come showrunner principale. E la serie in mano sua, secondo me, fa un'inversione netta rispetto a tutto ciò che era stato fatto fino ad allora. Ora, vorrei avere termini più tecnici per spiegarvelo, ma l'unico modo che mi risulta essere il più veritiero è: arriva la poesia. Ogni puntata è un piccolo devastante poema d'amore e di guerra che ti lascia alla fine con quella strana sensazione di profonda malinconia, ma non si sa bene per cosa, perché la poesia è intessuta in ogni piccolo fotogramma, ogni piccola interazione, e alla fine ti viene da piangere e non sai perché. Con l'undicesimo troviamo un dottore estremamente ferito, sempre più provato, e proprio per questo lo vediamo quasi regredire ad uno stadio di semi-infantilità. Matt Smith è il dottore bambino, il dottore caotico, una sorta di good villain che ormai naviga il suo complesso di Dio con un fare quasi giocoso. Non per nulla la sua prima companion la incontrerà proprio quando è ancora una bambina. Piomberà una notte a casa sua, le prometterà di tornare a prenderla la notte stessa, per poi sbagliare i calcoli temporali e tornare 20 anni dopo, proprio per settare l'aria di giocosità maldestra che l'undicesimo deve avere. Ora, nelle prime due stagioni dell'era di Moffat, quindi, seguiamo le avventure di Amy, che è la bambina ormai cresciuta e diventata companion ventenne del dottore, Rory, quello che poi diventerà suo marito, e ovviamente il dottore stesso. Tornerà poi River Song, di cui ci ha già parlato Anna, che segnerà l'inizio di una delle storie d'amore più strazianti in circolazione, a mio parere, oltre che più complicate, cioè vi assicuro bisogna farsi degli schemi mano a mano per riuscire a seguire il tutto. E perché è così complicata questa storia d'amore? Cercando di fare un riassunto assolutamente poco esaustivo del tutto, si può dire che l'amore tra River e il dottore sia un amore tanto totalizzante quanto impossibile. Infatti i due si trovano su due linee temporali inverse. In poche parole, quella che per River è la fine, per il dottore all'inizio. E così ogni volta che si incontrano il dottore ne sa un po' di più e lei un po' di meno. e sono quindi sempiternamente costretti a in qualche modo dirsi addio ancora e ancora senza mai riuscire veramente a sincronizzarsi. È un amore che strazia l'anima, perché è un amore che abbiamo vissuto tutte, tutti e tutto almeno una volta nella vita, senza le astronavi e gli alieni, suppongo, ma con la stessa sensazione di amaro in bocca che sanno lasciare le cose che non arrivano mai veramente a compimento. Ma dopo questa sviolinata arriviamo alla fine della vita dell'undicesimo, che dopo aver perso per sempre Amy ed aver trovato Clara, ci lascia dicendoci che ricorderà sempre quando il dottore era lui, l'unico signore del tempo morto di vecchiaia, il dio bambino a cui è stata data la possibilità di crescere e che finalmente può riposare. È una rigenerazione che lascia quel sottofondo di tristezza sconsolata che ha permeato tutte le stagioni di Matt Smith e che, se dovesse essere messo in musica, secondo me suonerebbe un po' così. Questa era la cover dei Nirvana di The Man Who Sold the World di David Bowie. Ma ora passiamo al dodicesimo dottore, ovvero il dottore di Peter Capaldi. Ora, mi viene da avvisare chiunque sia in ascolto, tipo solo mia mamma, ciao mamma, che il passaggio dall'undicesimo al dodicesimo dottore è abbastanza traumatico. Immaginatevi con gli occhi ancora pieni di lacrime a causa di uno degli addii più strazianti della televisione, vedervi comparire sullo schermo un incazzatissimo settantenne in sottoveste che passa l'intera prima puntata ad inseguire dei dinosauri che sono dispersi per le strade della Londra vittoriana. Perché sì, Peter Capaldi è proprio questo. Se si riesce a superare il trauma del cambio, si riesce anche a vedere come il suo dodicesimo dottore sia la perfetta eredità dell'undicesimo dottore di Matt Smith, che, come dicevamo poco fa, aveva avuto la possibilità di invecchiare, maturare e quindi anche inasprirsi. Nelle prime due stagioni di Capaldi, quindi, ci troviamo davanti ad un dottore ben più incattivito e disinteressato, almeno all'apparenza, di quanto ci si aspetterebbe. E lo troviamo in compagnia di Clara Oswald, la sua nuova companion che tanto nuova poi non è perché, come dicevamo prima, è stata in realtà introdotta durante l'ultima stagione dell'undicesimo. Ora, io credo che Clara necessiti di una digressione speciale, questo perché tra lei e il dottore vediamo instaurarsi un meraviglioso rapporto di burbero affetto. È come se Clara fosse stata messa lì per reinsegnare al dottore cosa vuol dire essere umani, essere fragili. E la fragilità di Clara, che piano piano si fa strada anche nei modi del dottore, raggiunge poi il suo picco alla fine della sua storia, quando a causa di un fraintendimento si troverà a dover accettare la morte a braccia aperte, sussurrando un "Let me be brave" che mi si è talmente tanto intarsiato nell'anima che per rendergli giustizia me lo sono intarsiato anche sulla pelle. Il dottore la vedrà morire davanti ai suoi occhi, ed insieme a lei vedrà morire anche quella gentilezza che stava riacquisendo con tanta fatica. Lo vedremo tornare quasi al punto di partenza, rigettare tutto ciò in cui aveva imparato a credere. E tutto questo lo vedremo senza che Peter Capaldi dica una parola, solo ed unicamente attraverso le microespressioni facciali che, a mio parere, gli guadagnano un posto ben meritato nell'Olimpo degli attori. Poi, le assurde capacità recitative di Capaldi sarete in grado di apprezzarle anche nella puntata seguente, di cui non mi sento di poter dire nulla. La dovete guardare e basta, non c'è altro modo. Comunque, si scoprirà alla fine che Clara non è del tutto perduta. Il dottore infatti tornerà indietro nel tempo e la intrappolerà nel suo ultimo secondo di vita, per permetterle di continuare a vivere per sempre, congelata un attimo prima del sacrificio. Per garantire la sopravvivenza di Clara, però, bisogna che uno dei due si dimentichi dell'altro e che le loro strade non si incrocino mai più. Dopo infiniti strazianti dibattiti in cui ognuno dei due insiste per sacrificare la propria memoria per amore dell'altro, però, sarà proprio il dottore a dimenticare Clara per sempre. E se non è questa poesia, amici, amiche, amico all'ascolto, facciamo che da adesso in poi vi chiamo ascoltanti, facciamo un'inclusività pragmatica. Insomma, se questa non è poesia, non so cos'altro possa mai esserlo. Nell'ultima stagione di Capaldi, poi, Moffat ci fa la grazia di darci un attimo di respiro, introducendo come nuova companion Bill, su cui sorvolo perché oggettivamente per farci respirare Steven ha creato un personaggio abbastanza dimenticabile e poco degno di nota. Però è proprio quando pensate di averla scampata, quando vi siete fatti questa ultima stagione molto tranquillona e appunto poco degna di nota, che Moffat decide di farci vedere come si conclude l'arco narrativo di River Song, dandoci un'ultima coltellata prima di andare via sotto forma della fine definitiva di un amore che non avrebbe mai potuto essere. Alla fine ci troviamo davanti alla rigenerazione del dodicesimo, che se ne va come solo uno spettacolare attore di teatro poteva andarsene, con un monologo. E con le sue espressioni delicate, le sue parole calcolate, il dodicesimo dottore ci saluta, lasciandoci l'impressione di aver perso qualcosa di inestimabile. Se dovessi mettere il dottore di Capaldi in musica, lo farei con Northern Attitude di Noah Kahan, quindi direi di ascoltarcela. Breathing in, breathing out, how you been? You settled down. You're feeling right, you're feeling proud. How are your kids? Where are they now? You build a boat, you build a life. You lose your friends, you lose your wife. You settle in to routine. Where are you? What does it mean? We'll be right back.
shit. You search online, you're getting lost, you're getting high, all alone, late in life, scared to live, scared to die. You build a boat, you build a life. You lose your kids, you lose your wife, you settle down, you're feeling lost, you're getting stoned and kicking rocks.
Ci avviamo verso la fine di questa puntata che sta oggettivamente venendo fin troppo lunga e iniziamo a parlare del tredicesimo dottore, o meglio della tredicesima dottoressa, perché per la prima volta con Jodie Whittaker il Doctor Who decide di essere un po' meno patriarcale e di far rigenerare il dottore in una donna, che è una scelta molto oculata, fatta bene, apprezzata, non fosse che purtroppo le storie sono, diciamo, un po' scadenti. Non è colpa della povera Jodie, che è una grandissima, grandissima attrice. Vi consiglio di recuperarvi Broadchurch se vi capita. E, tra l'altro, c'è anche Tennant su Broadchurch, quindi proprio l'exploit dei dottori. Però purtroppo lo showrunner, che poi, sempre per rinominare Broadchurch, è lo stesso che ha fatto Broadchurch e doveva fermarsi lì, non è che sia riuscito a maneggiare molto bene la situazione con il Doctor Who. Quindi ci troviamo davanti a puntate che ritornano ad essere molto autoconclusive e con scopi forse troppo apertamente educativi rispetto all'inversione che aveva fatto Moffat. Però, per andare più nello specifico di questa stagione, per farvi un riassuntone velocissimo di cosa succede, cedo la parola alla solita meravigliosa Anna.
Eccomi qua, allora farò un riassunto, veramente troppo riassunto, di quello che accade con la nuova dottoressa. Allora, siamo davanti a tre stagioni, abbiamo tre nuovi compagni di viaggio, non uno, una Yasmin, Ryan e il nonnino, un po' simpatico, un po' antipatico, ancora non ho capito il mio rapporto con lui. Allora, le stagioni sono un po' più leggere di base, un po' più avventurose, lei in un certo senso un po' il decimo me lo ricorda, un po' con questa salopette, questo modo di fare molto farfallino, molto così, non so dove sono, non so cosa sto facendo. E allora, con l'undicesima stagione, rivediamo un po' quelle che sono le classiche minacce. Abbiamo di nuovo i Dalek, abbiamo di nuovo i Cybermen,
po' in tutte le stagioni in realtà. Le cose un po' innovative, c'è una nuova minaccia che è questo flusso, una minaccia cosmica che deve distruggere l'universo, un po' come tutti i nemici di Doctor Who. Abbiamo delle nuove scoperte in realtà, perché il dottore inizia un po' a scoprire chi è, da dove proviene, come mai le rigenerazioni continuano e non si fermano lì. E questo già con Capaldi, un pochino forse verso la fine.
Sì, era iniziato con Capaldi, si era iniziato a dare, diciamo, degli indizi del tutto. Fatto sta che di base è uno stratagemma per andare avanti con le stagioni, perché essendo Capaldi il dodicesimo potenzialmente doveva essere l'ultimo, però non gli piaceva molto sta questione. Giustamente io li ringrazio, perché comunque materiale infinito potenzialmente, e quindi hanno deciso un po' di manipolare la trama, la storia, in modo tale da poter andare avanti, e quindi se ne escono con: no, ma comunque non vi avevamo detto che in realtà il dottore può rigenerarsi infinite volte, perché una roba complicatissima, che non dico non perché non voglio spoilerarvi, ma perché oggettivamente andatevela a guardare per conto vostro, perché se no non finiamo mai più.
Esattamente, esattamente. Cosa innovativa sicuramente, molto strana ma anche molto figa secondo me. Sì. Un bel nuovo approccio per continuare le stagioni. E queste stagioni cercano di affrontare dei temi. Cercano, ci riescono forse un pochino, non troppo. Avrebbe potuto avere un gran potenziale comunque, soprattutto no, perché il dottore questo giro è donna. Ma anche perché c'è una storia d'amore velatissima, neanche citata, giusto alla fine per darci un po' un contentino, tra Yasmin e la dottoressa. Si sarebbe potuto affrontare molto meglio il tema LGBT e soprattutto la tematica delle differenze e del razzismo, insomma, con i tre companion. Quindi è stata un po' una pecca, ecco, di questa stagione.
Diciamo che la vibe è un quantitativo assurdo di boomers che cercano di dirci: guardate quanto siamo innovativi, ma non abbastanza da far diventare la protagonista apertamente lesbica. Non abbastanza, cioè, abbastanza da accennarlo, forse, non lo so, può essere, però diciamo un po' così, ecco, un po' vediamo, ecco, come ha detto Anna, il contentino, e cerchiamo di affrontare varie tematiche innovative male male, come una generazione di gente che queste tematiche non le doveva affrontare prima, adesso si trova a doverle affrontare, perché se no cancel culture immediata. E questo si vede un po' il panico di sottofondo. E comunque sia, per riprendere la storia d'amore per modo di dire, tra la dottoressa e Yaz, io mi aggancio e a questo punto, per quanto poco ce la fanno vedere, ci associo We Fell in Love in October di Girl in Red, perché oggettivamente forse è la canzone che la rappresenta meglio.
Thank you.
ora concludiamo questa puntata così come hanno deciso di concludere il Doctor Who, non che sia concluso in realtà, poi ci saranno nuove stagioni prossimamente, però concludiamo questa puntata con del sanissimo fanservice. Perché che cosa succede? Per fare da transizione tra la tredicesima di Jodie Whittaker e quello che sarà il quindicesimo di Nshuti Gatwa, perdonatemi la, come si dice, la pronuncia, perché non credo sia quella corretta, ma ci ho provato con tutta me stessa, fanno tornare niente poco di meno che David Tennant, di cui ci ha parlato Anna 6 ore fa all'inizio della puntata, quando ancora pensavamo di poter fare una roba abbastanza breve. Ecco, torna David Tennant, e insieme a David Tennant torna anche Russell T. Davis, quindi lo showrunner che c'era appunto ai tempi di David Tennant, Christopher Eccleston. Inutile dire che per chi è all'ascolto e non ha mai visto il Doctor Who questo non vuol dire niente, per noi è stato come se il Natale fosse arrivato in anticipo in qualche modo, c'è stata una sorta di euforia di gruppo tra tutti i fan del Doctor Who, per cui il punto fisso, il pensiero fisso era torna David Tennant, torna Russell T. Davis, e tornano con 3 puntate, in realtà 3 speciali che possiamo definire praticamente più film che puntate, sono belli lunghetti, li trovate su Disney perché siamo nella nuova era, quindi del Doctor Who acquistato dalla Disney, che ormai ha acquistato praticamente tutto, esatto. E sono queste 3 puntate in cui diciamo ci sono vari ritorni, uno fra tutti anche donna, quindi stiamo parlando proprio del fanservice quello altissimo, e si ritorna un po' a quel mood che c'era proprio all'inizio con Russell T. Davis, dà un po' quella sensazione di essere tornati a casa, di essere tornati bambini, è estremamente piacevole, non particolarmente degno di nota, nel senso che ecco appunto sono 3 film e inoltre sono molto sbrigativi, sono molto più concentrati sul farti fare ma me la ricordo questa cosa piuttosto che sulla trama in sé, nonostante poi il secondo sia secondo me il migliore e ci abbia proprio quell'aria da Russell T. Davis, cioè ci sono loro su questa navicella che praticamente entrano in contatto con il nulla, e il nulla essendo nulla diventa loro, quindi loro si ritrovano faccia a faccia con il nulla che ha preso le loro fattezze, le loro forme, esatto, bellissimo, bellissimo. E però oltre questo, diciamo, un'altra degna di nota, ma più che altro per l'iconicità più che per la qualità, secondo me è l'ultima con il giocattolaio.
Beh, a fare il giocattolaio c'è, io perdonatemi, non mi ricordo il nome dell'attore, ma per me è Barney, perché sì.
È un ruolo molto, tra l'altro, diverso per questo attore che non ha mai interpretato personaggi di questo tipo.
Neil Patrick Harris.
Grazie.
Mamma mia, pessima memoria, non affidatevi mai a me. E un episodio molto carino, molto spiccio appunto, perché secondo me poteva essere reso molto di più. Il giocattolaio alla fine è un nuovo cattivo, nuovissimo no in realtà, perché è già comparso nel Dottore, ma parliamo della serie degli anni 60, e, però insomma con del gran potenziale comunque per quello che può fare, per quello che ha fatto all'interno dell'episodio. E poi invece il primo episodio tenta di affrontare un po' malino dei temi, disabilità, transfobia, insomma un po' queste tematiche qua, ci riesce SNI, speriamo che questa volontà di trattare determinate tematiche venga resa un po' più chiara insomma nelle prossime stagioni con il nuovo dottore, che è un dottore apertamente parte della community LGBT, quindi insomma si spera. Ci puntiamo tanto, ecco, su di lui e sulla scrittura di questo nuovo dottore.
Assolutamente, assolutamente, verdi speranze per il caro Nshuti Gatwa, che tra l'altro è anche il migliore amico di Otis su Sex Education, ma adesso la butto là.
Guardate Sex Education, per favore.
Assolutamente, di cui tra l'altro parleremo, non mi ricordo in quale puntata, credo la 5ª, quindi tra 10 anni più o meno, perché c'è comunque qui il tempo di registrazione è abbastanza lungo. In ogni caso, per concludere il tutto, ci ascoltiamo un'ultima canzone che credo sia l'unica canzone che potevamo mai mettere per il quattordicesimo, quindi per il ritorno di Tennant. È una canzone che sentiamo nell'ultima puntata appunto di questi tre speciali, e la balla Neil Patrick Harris, tra l'altro, in una scena veramente iconica, e ce l'andiamo a ascoltare tutti insieme. Concludere, e vi giuro che questa volta concludo veramente, siccome qui ci piace mescolare le arti, vi consiglio un libro che, se siete interessati al Doctor Who, molto probabilmente vi piacerà, e che tra l'altro molto probabilmente conoscete già, che si chiama Guida Galattica per gli autostoppisti di Douglas Adams, che tra l'altro, oltre ad avere praticamente la stessa vibe del Doctor Who, è anche scritto da uno degli showrunner del Doctor Who, showrunner Douglas Adams nella serie degli anni 70-80, credo, e quindi assolutamente vi consiglio di leggervelo. E per finire vorrei ringraziare prima di tutto la meravigliosa Anna, la mia coin qui, che mi ha aiutato a raccontarvi del Doctor Who. Senza di lei non sarei stata assolutamente in grado di essere esaustiva come lo sono stata, anzi come lo siamo state. Inoltre vorrei ringraziare Riccardo Ambiveri, che è la mente geniale dietro il nostro logo meraviglioso, e Cerny, che oltre ad essere una fantastica artista che vi consiglio di andare a sentire su Spotify, è anche la fonica che si è occupata di montare tutta questa puntata e renderla il più gradevole possibile. Senza queste persone io sarei letteralmente una babbuina che blatera davanti a un microfono, quindi grazie a tutti, ragazzi. PS, mi rendo conto che siamo qui a parlare di serie TV, però mi rendo anche conto che Non avrei la possibilità di parlare delle cose che mi piacciono davanti ad un microfono se in questo momento mi stessero attivamente bombardando casa. Per fortuna qui non siamo alla RAI, quindi sono qui per dirvi che spoiler si mette dalla parte giusta della storia e vi ricorda che ad oggi c'è un genocidio in corso ai danni del popolo palestinese. Cessate il fuoco.